Gli autori che ho scelto sono due pilastri della democrazia contemporanea, della teoria della democrazia dei moderni, come democrazia rappresentativa e democrazia che non ha nulla da invidiare alle democrazie classica, ovvero quella diretta, per le ragioni che diremo. Quindi sono due autori consapevoli della modernità, l'accettano. E ritengono che occorra partire appunto da quello che i moderni sono, ovvero che hanno una società di mercato, non hanno una società fondata sulla schiavitù, che hanno la rappresentanza, non la democrazia diretta per voto palese o segreto, ma dei sovrani stessi, e infine un'idea di uguaglianza che non apparteneva ai classici, perché è inclusiva di tutti. E questi tre elementi. In entrambi gli autori che studiamo questa sera sono chiari, cioè non devono nemmeno essere discussi o accettati. Loro ritengono che i moderni abbiano questo e hanno una visione di progresso in questo senso. Uno dei due, Condorcet, addirittura ha teorizzato un progresso indefinito con questa espressione che egli stesso ha coniato, di indefinito, che vuol dire senza senza un punto fermo, quindi un perenne processo di rifacimento per adattare il mondo a quell'evoluzione dei diritti e dei principi che noi abbiamo. Mill, anch'egli con una visione di progresso, convinto che il governo rappresentativo, glielo chiamava così, fosse l'espressione maggiore, più alta, più diciamo completa e che quella che meglio si adattava alla condizione umana, che è una condizione di perfettibilità e di fallibilità. Il fallibilismo è entrambi in questi autori. Il fallibilismo vuol dire che gli esseri umani, e dopo arrivo agli autori intanto per inquadrarli un poco, che gli esseri umani tutti hanno la capacità di agire, e per libera scelta, ma anche di fare errori, ovviamente, e che quindi hanno bisogno di mettersi insieme, coordinare le loro attività per risolvere problemi complessi della società. Questo non significa che non siano esposti ad errori, ma devono trovare il sistema migliore per emendare gli errori senza chiamare in causa l'intero sistema. E loro comprendono che la democrazia dei moderni è quella che meglio può fare questo, perché è una democrazia che consente la mutabilità delle leggi e quindi la loro trasformazione, il loro adattamento alla realtà, insomma, emendare, dice Tocqueville, senza chiamare in causa il sistema, ovvero spedire a casa i governanti senza bisogno di fare una rivoluzione ogni volta, ecco, per dirlo in poche parole. Quindi partiamo di qui per inquadrare questi due grandi autori, che più che liberal-democratici, un'espressione che personalmente non mi piace, perché dà una connotazione inferiore alla democrazia, una conservatrice. Io ritengo con Hans Kelsen che ci sia solo una grande visione della democrazia, non due o tre, e che che incorpori all'interno le libertà, poiché la democrazia si basa sul conflitto, sulla ricerca dell'elaborazione del consenso e quindi ha bisogno delle diverse opinioni per elaborare questo consenso, la libertà è interna alla democrazia, non è esterna, non è aggiunta da un liberalismo fuori e quindi i diritti di libertà di stampa e di espressione, i diritti di libertà religiosa nascono all'interno di un processo di democratizzazione, non come acquisizione dall'esterno. Questo è molto importante perché, a mio parere, la democrazia ha una storia, una, non tante, e all'interno di questa storia ci possono essere diverse interpretazioni, ma non c'è un mainstream democracy theory, c'è una teoria della democrazia all'interno della quale è possibile avere diverse, è vero, sfaccettature, ma questo è quanto a me mi preme insomma sostenere. Chi sono Condorcet e Mill? Due date per inquadrarli almeno nel tempo e nello spazio poi. Uno è francese, un marchese, un grande, l'ultimo filosofo. È l'ultimo dei filosofi, membro dell'Accademia e anzi segretario, grande collaboratore di D'Alembert e Diderot, insomma un grande protagonista dell'Illuminismo. Condorcet è nato nel 1743, morto nel 1794. La situazione della sua morte è molto interessante perché rivela il tempo. Condorcet fu perseguitato, imprigionato dal nuovo governo di salute pubblica che si è istituito a Parigi dopo che gli ha fallito, diciamo così, nel progetto di dare una costituzione democratica alla Francia. Condorcet fu eletto, divenendo un repubblicano, uno dei primi repubblicani francesi, insieme a Paine, che in quel caso era un americano che combatteva per la Repubblica francese, e divenne capo presidente dell'Assemblea Costituente, che doveva dare la convenzione, insomma, che doveva dare la Costituzione democratica, la seconda Costituzione, alla Francia. Settembre 1792, febbraio 1793 sono gli anni in cui lavorano, questa commissione di nove lavorano alla scrittura di questa che è la prima costituzione rappresentativa democratica che l'Europa e il mondo conosce, perché nemmeno l'America era così avanzata come questa costituzione. Ed è, lui la presenta all'Assemblea Nazionale nel febbraio, 15-16 febbraio del 1793, con una lunga esposizione che dura due giorni, è meravigliosa perché ha tutte le componenti di quella che è la democrazia moderna, della rappresentanza alla Costituzione, ai diritti, alla revoca del governo, alla revoca della fiducia, e alla filibusta. Quando si blocca? Ostruzionismo, alla caduta anticipata del governo, insomma, e soprattutto una critica profonda, oggi molto attuale in Italia, della politica dell'emergenza. L'idea stessa di emergenza gli discute, come una creazione ad hoc per giustificare il tempo tagliato nella politica. Quindi Condorcet è il primo che comprende la temporalità e la funzione della temporalità nella politica democratica. Per lui la politica democratica è controllo della temporalità. Quindi impedire la velocità della decisione. Tutta la politica democratica è costruita sul lungo periodo, perché bisogna costruire le opinioni, cercare di convincere, arrivare ad una... Non c'è velocità. Quindi è una politica che nelle condizioni stesse del suo essere è contraria all'emergenza. Questo è un fatto importantissimo che gli comprende molto bene. Nella sua Costituzione non c'è l'idea di un organo dell'emergenza. Dunque la sua Costituzione non viene nemmeno discussa. Lui la presenta, febbraio 1793, non viene nemmeno discussa. C'è già il progetto, ovviamente, il complotto di Robespierre e di Saint-Just. E dopo pochi mesi, ovvero nel giugno dello stesso anno, del 1793, viene votata un'altra Costituzione, quella appunto dei Montagnardi, quella dei Giacobini. Condorcet comprende di essere molto a rischio, scappa, viene aiutato da una signora, una nobildonna, di cui mi dispiace ma non ricordo il nome perché non sono molto attenta alla vita, così, a questi aspetti della vita privata, e scappa in vario modo, si rifugia, viene alla fine catturato, probabilmente si suicida o comunque muore la notte stessa, della prima notte di prigione che fece. Prima di morire lascia una testimonianza meravigliosa, una lettera alla figlia, che io consiglio a voi di leggere, perché è una lettera in cui a una donna, tra l'altro, che è sua figlia, le indica la strada di una vita autonoma, di indipendenza come futura cittadina democratica. Un altro elemento da ricordare per comprendere anche la similitudine tra Mill e Condorcet è un altro, le figure femminili. Condorcet aveva una moglie, più giovane di lui di una ventina d'anni, si chiamava Sophie de Grouchy, poi Sophie de Condorcet, ed era una donna di grandissima intelligenza. Fu lei a organizzare il primo salotto come partito politico, quello dei repubblicani, i cinque o sei a casa loro che costruirono il primo partito repubblicano, dove c'era appunto Brissot, Paine, eccetera. Fu lei ad animare uno dei primi, della prima associazione contro la schiavitù dei negri in America, che si teneva a casa sua stessa, E fu lei a tenere in piedi un grande salotto intellettuale a casa, però a casa sua, dove da Beccaria ad Alembert a Grimm partecipavano a questo grande dibattito sull'Europa futura. Sophie fu anche lei a tradurre la teoria dei sentimenti di Adam Smith in francese e a commentarla con delle lettere intelligentissime, bellissime, nelle quali lei discute, anzi critica Adam Smith per una concezione, la sua diversa, del rapporto educazione-sentimenti. Infine, come la moglie di Mill, di cui parlerò più tardi, partecipò direttamente alla costruzione dell'idea stessa di suffragismo femminile, perché insieme a Condorcet stilò questo che fu il primo documento per l'eguaglianza politica delle donne. Primo scritto da un uomo, ovviamente Olimpiade Gouges nello stesso periodo scrisse pure, ma qui ci troviamo di fronte ad un uomo teorico, non ad una donna. Ho detto il parallelo con Mill, poi arriverò a Mill. Voglio invece presentare quelli che sono i suoi, quelli di Condorcet, dico, caratteri fondamentali della sua idea di democrazia. Voi, la scorsa volta, qui avrete parlato senz'altro della democrazia diretta con Rousseau, della sovranità che non si può rappresentare, e invece con Condorcet la sovranità si può rappresentare. Ma attenzione, Condorcet ha questa grande intuizione, oltretutto è un rousseauiano, viene dall'interno della tradizione di Rousseau, e comprende questa cosa fondamentale, comprende che la sovranità è fondata e si sviluppa su due condizioni. Una è la volontà, che si ha attraverso il voto, che autorizza, che crea la legge, che dà valore autorevole alla legge, e l'altro è il giudizio, la costruzione delle opinioni e dei giudizi politici che producono le proposte di legge e poi la legge. Perché lui comprende questa grande importanza, questa separazione? Perché quando introduce la rappresentanza, non la introduce, come fece C.S. e altri più conservatori di lui, come una soluzione, diciamo, elitaria, per dare ad alcuni una funzione che il popolo non può portare avanti, ma invece con la funzione democratica, ovvero dice la volontà democratica è nei diritti fondamentali scritti nella Costituzione e nella Costituzione. Quella è la sede della volontà che non viene mai delegata, mai svenduta e mai trasferita, è lì. Cosa fanno i rappresentanti nell'Assemblea nazionale o nel Parlamento? Non fanno un'opera di volontà, ma invece di giudizio, ovvero applicano quei principi che sono nei fondamenti, vero? In modo da risolvere i problemi quotidiani. Le leggi ordinarie, lui capisce il 2, le leggi ordinarie sono l'applicazione ai fatti concreti coerentemente ai principi. Quindi l'azione legislativa è un'azione giudicativa, fare un giudizio con una concezione, con una premessa universale o generale applicata ai particolari, ed è un'azione di giudizio, di coerenza. Quando non c'è coerenza, ovvero quando c'è tensione tra quei principi fondamentali o diritti e i fatti, allora c'è dissenso e a quel punto si discute, si va maggioranza opposizione. Molto importante, perché significa che quando eleggiamo i rappresentanti noi non deleghiamo proprio nulla della nostra sovranità, ma facciamo di loro degli agenti della nostra stessa sovranità, che fanno leggi in base a quella condizione fondamentale di sovranità che è nella Carta Costituzionale. Molto importante questo per un'altra ragione. Seconda, contrariamente a Rousseau, pur all'interno del discorso rousseauiano, egli comprende anche che la direttezza, uso questa espressione brutta, una parola che invento per farmi capire, la direttezza, cioè la presenza fisica del sovrano nel luogo della decisione, vero, non è ciò che garantisce la democraticità o la legittimità democratica della decisione medesima. Lui dice il governo dell'assemblea ateniese fu in grado, essendo lì, è vero, presenti, di votare leggi pessime, o comunque, quindi la presenza non garantisce la legge. Per lui legittimità significa sempre coerenza con i principi fondamentali, i diritti. Quindi introduce un elemento, e lui lo dice chiaramente, appunto il tempo, di indirettezza oppure di differita, condizione differita, il lungo tempo della politica, la longue durée della costruzione delle leggi per affermare, applicare i principi costituzionali. Quindi dal momento costitutivo fino ad un futuro indefinito, perché quei principi possono essere sempre interpretati in maniera diversa o cambiati, eccetera. Molto importante. L'altro elemento di grande rilievo che dobbiamo tenere conto è che i protagonisti del suo governo rappresentativo, che gli chiama democrazia rappresentativa, non governo rappresentativo come CS, quindi dà una funzione democratica forte a quel al progetto, i protagonisti della sua democrazia rappresentativa sono tre: i cittadini, le assemblee locali e l'assemblea nazionale. Cioè lui comprende che dal momento in cui c'è la rappresentanza occorre creare le condizioni perché questa rappresentanza sia sempre in circolo e in relazione alla cittadinanza. Allora non ci sono solo i cittadini che votano, ci sono assemblee locali. Nel suo progetto egli dissemina con assemblee locali al massimo di 1000 persone, oggi potrebbero quasi essere i nostri consigli di quartiere, come ampiezza, tutto il territorio nazionale, solo con lo scopo, non con lo scopo locale di amministrazione, ma con lo scopo di entrare, mantenere sempre il contatto con, il Parlamento. Nelle assemblee locali, questo è un fatto molto importante che oggi abbiamo risolto in vario modo e malamente, lui pone il problema della conoscenza. Come facciamo noi a conoscere le proposte di legge? Come facciamo a sapere cosa fanno i nostri rappresentanti? Come possiamo essere di stimolo, di critica, di controllo e di sorveglianza? Quindi lui ha questa grande idea geniale di usare il locale come diciamo coordinamento col nazionale. Tutte le proposte giungono attraverso le province o le regioni, oggi diremmo, al luogo, e lì queste assemblee, interessantissimo, e gli propone di tenerle aperte nei giorni festivi, sabato e domenica, perché la gente in genere lavora, quindi presumo una società fatta di persone che lavorano, un mercato, gente che non ha tempo, ecco la modernità. Per cui sabato, domenica, la sera, eccetera, i cittadini dovrebbero essere in grado di, quello è il loro luogo, aperto a tutti, è il luogo pubblico del sovrano, dove ci si reca e vanno per discutere. L'assemblea può scegliere, può decidere e mandare le decisioni fino al Parlamento. E se c'è una discrepanza tra la decisione del Parlamento e questa locale, si raccolgono, si fa una specie di votazione tra le varie assemblee per decidere chi dei due, diciamo, luoghi dove opera la sovranità ha la maggioranza. Quindi un sistema un po' complesso, infatti fu criticato per la complessità, ma no, non interessa questo, interessa comprendere perché ha avuto l'idea di questa complessità, perché ha compreso molto bene, poi vedremo con Mill, che è vero che la rappresentanza può essere una forma di democrazia, benché non nata originariamente come tale, ma a patto che ci siano alcune cose, a patto che intervengano delle novità, ovvero il cittadino moderno, contrariamente a quello antico, o delle democrazie dirette, o delle piccole repubbliche della Svizzera, repubbliche dirette, deve fare uno sforzo ulteriore. È più difficile per il cittadino di una democrazia rappresentativa partecipare. Occorre un inventivo, un'invenzione di nuove istituzioni per rendere e per superare questi problemi. Aggiungo che Condorcet, oltre ad aver scritto questo fantastico documento che è la Costituzione della Repubblica Francese, mai discussa, ma è un vero, se avete l'occasione di guardarlo, leggetelo, e c'è anche un libro molto bello che lo analizza, che è stato scritto da Gabriele Magrin, si chiama Condorcet per Franco Angeli, qualche anno fa è uscito, molto interessante, ed è importante per un'altra cosa questo autore, perché di lui non si dice mai questo, non è conosciuto per questo, è conosciuto per altre cose, e per altri oggetti, per altri temi, ma non per questo. Invece ha scritto dei pezzi, degli interventi politici, qui ho fatto delle fotocopie, insomma, poi se le volete, cioè, degli interventi politici di grandissimo rilievo che oggi, analizzati, ed è su questo che sto lavorando adesso, potrebbero davvero servire a costruire una teoria della libertà democratica che noi non abbiamo, perché abbiamo quella liberale, quella repubblicana, eccetera. Condorcet scrive degli articoli fondamentali sul dispotismo dei moderni, che li chiama dispotismo indiretto, cioè non è il dispotismo del despota, diciamo, capo o padrone dei servi, ma quello che opera attraverso la delega per elezione, queste forme indirette di potere dispotico nei sistemi sociali, e glielo analizza anche nella società civile, quindi forme dispotiche nella economia, e nei rapporti tra le persone dentro la famiglia e fuori, eccetera, eccetera. Quindi, e soprattutto tra, ovviamente, Parlamento eletto e cittadini. L'altro importante intervento che scrive, che è di un magnifico, è questo appunto contro la schiavitù. Il suo lungo saggio di 80 pagine contro la schiavitù dei neri è uno dei documenti più avanzati sull'uguaglianza e sull'attacco alla schiavitù, non nel nome della prudenza o dell'interesse, perché questo c'era già, esisteva già anche in Adam Smith c'era, ma in nome dei principi fondamentali di uguaglianza degli esseri umani, che gli dava questa uguaglianza su due cardini: tutti gli esseri umani sono in grado di soffrire, e quindi sentimento e sensazione, e tutti gli esseri umani sono in grado di costruire, di fare giudizi di tipo morale su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, anche se sono in disaccordo tra loro. È molto importante questo, perché è su questo che si basa la sua teoria della democrazia. Infine, due fatti che ho anticipato inizialmente, sui quali voglio ritornare brevemente prima di passare a Mill, sono i seguenti. Uno, la democrazia come perpetua innovazione. Non c'è mai un momento X nella democrazia, questo lo compresero molto bene nel XX secolo Kelsen, Bobbio, Salvemini, Rosselli. La democrazia come un processo aperto, non ha fine, non ha uno scopo finale, perché ha uno scopo permanente, che è quello di realizzare i principi democratici, che sono uguali libertà. Condorcet conia l'espressione uguali libertà. La conia lui. Uguale libertà vuol dire un'uguale distribuzione della libertà politica, quindi è molto importante questo, una critica profonda che gli fa a Montesquieu e a tutti coloro di origine repubblicano romana che invece vedono nella ineguaglianza dei ceti la condizione della stabilità. Per lui invece l'ineguaglianza dei ceti applicati alla politica è la riproduzione di forme dispotiche. Quindi l'eguaglianza come condizione per essere liberi. Non c'è libertà se non c'è uguaglianza nell'agodimento dei diritti e quindi anche nel potere. La seconda cosa importante da ricordare di lui in questa perenne trasformazione è che questo no, una, per noi italiani in questo momento a noi non può piacerci tanto, ma logicamente aveva qualche ragione Condorcet. La Costituzione per lui non è un momento X dal quale non si esce più, dovrebbe essere rivista ogni almeno 20 anni, questa stessa posizione ce l'aveva Jefferson, tutti i padri fondatori della democrazia. Perché? Perché non è possibile che le future generazioni siano inchiodate alla volontà delle passate generazioni. Il problema delle generazioni alla democrazia è un problema enorme. Perché occorre che ogni generazione dia il proprio consenso. Anche Locke si era posto il problema col tacito consenso. Questi sono più del tacito consenso. Volevano che ogni 20 o 25 anni si ricostituisse un'assemblea costituente, ma non per chiamare in causa o togliere la Costituzione, per rispondere alla seguente domanda. Era molto chiaro per lui fare domande o fare le domande giuste alle quali dare risposte col sì e il no. Elettorale era molto importante. La domanda da farsi era la seguente: ritenete che questo articolo, quell'articolo, cioè che la Costituzione o i principi fondamentali abbiano bisogno di revisione? Se sì, si costituiva l'assemblea costituente, se no, si andava avanti. Il secondo elemento che introduce un fatto nuovissimo, che verrà anche discusso in parte nella nostra assemblea costituente durante le discussioni sul diritto di resistenza, articolo 50, poi mai fatto, ovvero il ruolo del cittadino singolo nel poter mettere in discussione il potere costituito. Lui non sviluppa a fondo questo diritto di resistenza, però comprende che il cittadino singolo può intervenire e deve trovare il modo di farlo. E allora sviluppa quest'idea di poter chiamare in causa, ovvero fare una petizione con la quale si possa chiedere alla comunità di discutere una legge o di discutere perfino un articolo della Costituzione se necessario. Quindi non c'è mai un momento in cui non si riapre il discorso del mutamento. Questo è molto importante ed è la caratteristica della democrazia permanentemente. Allora, il suo problema è come dare stabilità alla transitorietà. Stabilità è il problema del tempo. Quindi la Costituzione scritta è un momento di stabilità, ma non di immutabilità. È un momento che dà stabilità al mutamento. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché è sempre all'interno della stessa logica costituzionale che il mutamento deve intervenire. È tutto chiaro qui? Io vado troppo in fretta? Bene. Io passerei adesso al secondo autore, così poi c'è molto più tempo per discutere. Il secondo autore, Mill, è un autore in qualche modo più liberale del precedente. E per alcuni non è nemmeno profondamente democratico. Metterlo all'interno della tradizione democratica implica qualche giustificazione, bisogna fare qualche sforzo, ecco, andare a cercare. E questo che io ho fatto mi interessa. Perché? Innanzitutto per una traiettoria di tradizione. Mill viene da questa tradizione, come egli stesso dice nella sua autobiografia, la sua tradizione è proprio questa, i Condorcet, anzi lui si rifà a Condorcet quando scrive il saggio sulla soggezione subordinazione femminile. Condorcet insieme a Platone sono gli unici due autori che gli cita per quanto riguarda l'avanzamento dell'idea di uguaglianza delle donne. Secondo, perché conosce molto bene la Costituzione di Condorcet e conosce molto bene il problema della mutabilità e del mutamento, e lo sviluppa all'interno di questa concezione. Terzo, perché come Condorcet, ma in una maniera molto più ampia, siamo nell'Ottocento qui, comprende la funzione dell'informazione dell'opinione pubblica. Condorcet parla e scrive degli articoli fondamentali sulla libertà di stampa. Si rende conto che l'opinione è fondamentale per avere questa correlazione tra interno ed esterno delle istituzioni. Ma non ha ancora, non poteva averlo perché la società sua non glielo consentiva, la consapevolezza del giano di fronte che è l'opinione pubblica. Mill ha questa consapevolezza. Si dice, ma perché lo ha letto tramite Tocqueville? È vero, c'è un rapporto di, diciamo così, di apprendimento dall'opera di Tocqueville, ma c'è anche qualcosa di suo personale che sviluppa all'interno del gruppo dei radicals inglesi, del gruppo di Bentham, e infatti rompe con questo gruppo si separa dalla radicalità di questo gruppo proprio anche sull'argomento dell'opinione. Comunque, qualche informazione su Mill prima di andare avanti. Mill nasce nel 6 o 7, cavoli, abbiamo fatto il centenario del 1806, sì, la moglie 1806, 1806 e muore nel 1873, e anche egli ha un rapporto particolare con questa donna e lei ha un rapporto particolare con lui, si chiama Harriet Taylor, hanno vissuto amore, insomma, come amanti, amici, chi lo sa, per 20 anni, fino a che lei non rimane vedova, si sposano, eccetera. La figura di questa donna è importante, come lo è stata per Mill, per Condorcet, per questa ragione. Lei davvero lo stimola a pensare alla questione femminile come una questione di cittadinanza e anche rivoluzionaria. Sì, è vero che prima di lei lui ha pensato a questo, ma all'interno del suo mondo, il mondo di Bentham e del padre James Mill, le donne erano considerate non adatte a diventare cittadini, un po' come con Rousseau. Troppo legate alla famiglia, troppo parziali, prima viene la famiglia e poi la comunità, incapaci di comprendere il giudizio di giustizia imparziale, e comunque, ecco l'aggiunta che fa il padre di John Stuart Mill, e comunque, poiché i mariti votano, egli rappresentano indirettamente anche gli interessi delle loro mogli. Non c'è bisogno di una rappresentanza diretta, c'è una rappresentanza simbolica differita, eccetera. Ecco, Mill lo rifiuta tramite e grazie alla presenza di questa donna. Un'altra importante influenza o influsso che lei ha avuto nella sua vita, e questo lo sappiamo per i documenti, è per la sensibilità alla questione sociale. E infatti grazie a lei, era un po' più diciamo così radicale di lui, e nella terza edizione dei Principles of Political Economy, la prima edizione del 1848, l'anno della rivoluzione, nella terza edizione del 52 ci sono dei capitoli fondamentali sulle classi lavoratrici e sulla giustizia nel lavoro. E questo, noi sappiamo, è l'esito di una lunga discussione in casa, in famiglia, con quella che poi diventerà la moglie. Un altro importante elemento da ricordare è che fu lei a scrivere, e l'ho pubblicato in questo volume anni fa, fu lei a scrivere la rivendicazione dei diritti delle donne del 1851, non fu lui. Fu lei, e lui lo disse poi, lo confessò, usò il suo nome perché le donne non avevano, diciamo così, presenza pubblica, però lo confessò. Mill perché è importante? Dunque, Mill è importante perché ha una visione critica fondamentale, legge la modernità, la democrazia moderna come ad un tempo un destino fatale, un destino al quale noi tutti arriviamo appunto per la questione dell'uguaglianza, e in questo è simile a Tocqueville, ma vede internamente i problemi e molto meglio di Tocqueville comprende che in realtà la democrazia ha delle capacità interiori di risolvere i problemi, e soprattutto che le questioni di dispotismo che ci sono, che ci possono essere, sono molto più dettate dalla realtà sociale, per esempio le forme di nuovo dispotismo industriale, che non dall'interno del processo democratico. L'altro elemento importante che da tenere in conto con Mill è il ruolo dell'opinione pubblica, ed è su questo che io vorrei soffermarmi. L'opinione pubblica è quella difficile cosa da spiegare, lui dice, che nella modernità risolve il problema che l'antica Atene, che per lui era un mito, un modello, ha risolto sempre con la vicinanza fisica e la piccola dimensione della città. Noi abbiamo una grande dimensione, la dimensione territoriale degli stati, come ci avviciniamo? Non è lo spazio che ci può avvicinare, ma il tempo, ancora una volta. E ci sono quindi i giornali, la stampa, sono il modo per darci in contemporanea il tempo le stesse informazioni tutte, quindi quella diciamo democrazia spaziale che non è più possibile avere perché lo spazio è troppo grande, la si può recuperare a livello di temporalità, di nuovo, attraverso questa costruzione della giornalista dell'opinione. L'altro elemento importante che gli comprende è la tecnologia. Un po' c'era anche, direi, nelle schizze di Condorcet anche presente, il ruolo della tecnologia. Ovvero, c'è un bellissimo passaggio in un saggio che gli scrive nel 1859, due anni prima di scrivere le considerazioni sul governo rappresentativo, in cui dice: oltre alla stampa e all'informazione c'è un altro modo per avvicinare, anche spaziale questa volta, che la tecnologia, i treni. C'erano appena costruite, ovvero il trasporto, il portare le persone, trasportare, e la velocità del trasporto poteva avvicinare queste grandi distanze, ma in realtà è l'opinione. L'opinione è importante per Mill profondamente perché è quella che è come lui dice, dà un senso, fa sentire parte della comunità anche senza bisogno di essere fisicamente presenti, e noi lo sappiamo. E quindi scrive, soprattutto in On Liberty, che il Parlamento, Bobbio l'ho compreso molto bene questo, Mill vede il Parlamento ormai non più tanto come il luogo della sovranità, ma come il luogo della eco della decisione, dell'opinione pubblica nazionale. Il Parlamento è come una cassa di risonanza di quella che è la nazione. Ed è questo che è importante che sia. Perché le leggi forse non è più il Parlamento a fare, sono le commissioni, il governo ha più potere, dice Mill giustamente. E in ogni caso la funzione di fare le leggi è condivisa con altre istituzioni. E il Parlamento dice sì e no alla fine a leggi già approvate dalle commissioni parlamentari. A lui ha un capitolo importantissimo nel governo rappresentativo sulle commissioni parlamentari, molto ben analizzate, che hanno un potere, diciamo, di competenza data ad un corpo politico che non ha necessariamente bisogno di competenza. Questo è importante perché veniamo dalla comunità e quindi anche i rappresentanti è preferibile che siano educati e intellettualmente avanzati, ma non è necessario che lo siano, quindi non possono in ogni caso avere tutte le competenze. Allora le commissioni di competenza sono importanti, ma c'è una cosa che il Parlamento deve avere, e glielo chiama proprio così, che deve essere questa immagine della nazione. Ovvero in Parlamento tutte le idee, gli interessi trasformati in idee, devono essere presenti e visibili. Come? Attraverso una presenza in proporzione di tutte le idee possibili. Ecco perché Mill difende il sistema proporzionale e ritiene che il sistema maggioritario sia una forma di tirannia vera della maggioranza, perché Mill comprende che nel diritto di votare per un rappresentante noi abbiamo esercitiamo due diritti in uno. Il diritto di mettere in moto la maggioranza, cioè la maggioranza governa, ma anche il diritto di essere rappresentati. Infatti si chiama governo rappresentativo, non si chiama governo elettorale o eletto, rappresentativo. Cioè non è semplicemente un governo eletto, ma un governo che deve rappresentare. Allora, se così è vero, in questo voto devono esserci due diritti rappresentati, e col sistema maggioritario uno solo viene rappresentato, non l'altro. Ecco perché egli ritiene che la rappresentanza debba essere proporzionale, ma deve essere proporzionale per un'altra ragione, perché noi abbiamo bisogno di sentirci parte di questo progetto, di questa nazione che fa politica, e lo facciamo solo se le nostre idee le vediamo rappresentate là. Quindi egli vede il Parlamento come una tribuna dove ci sono discussioni, questo è importante, e questo Cashmit un po' criticava, diceva guardate, vogliono fare il Parlamento per questi liberali un luogo di discussione, come se davvero la politica fosse una discussione tra accademici. In realtà così non è, perché per lui c'erano veramente partigianerie. C'è un capitolo, il secondo capitolo di Liberty, dove lui si serve dei grandi autori, retori o del passato, uno su grande ammirava due cose in particolare, le orazioni di Cicerone e il trattato di retorica di Aristotele, ed era questo, ovvero la grandezza della politica, lui dice, è potersi identificare con i partigiani e con i nemici. Ovvero se noi vediamo combattere due idee, noi ci identifichiamo, e questa identificazione è un elemento fondamentale per reggere insieme un sistema che è tutto fatto di simbologie, di forme indirette, di poteri immediati. Non c'è nulla di specifico, non c'è nulla di fisico che ci leghi ad uno grande, ad uno Stato più o meno grande. Quindi è importantissima, simbolicamente e di controllo. Il sistema di controllo, di sorveglianza è per lui importante, con presenze continue dal locale al nazionale, un po' come Condorcet. Ma c'è un altro elemento ancora della opinione pubblica, che invece può essere terribilmente negativo e terribilmente problematico. Prima di tutto perché l'opinione pubblica non è necessariamente opinione politica. L'opinione pubblica è come è un medio attraverso il quale l'opinione politica opera. Opinione pubblica vuol dire avere alcune opinioni che sono simili su alcune cose tutti noi. Questa opinione pubblica è importante perché è un po' come l'ossigeno, no? consente di vivere, ma ciascuno ci vive poi a proprio modo con l'ossigeno, cioè io faccio cose diverse da te, eccetera, eccetera. Questa diversità è la parte politica, sociale, culturale, ma c'è una parte comune, che è questo ossigeno, che si chiama pubblica opinione. Ecco, questa è da un lato, come abbiamo visto prima, un sistema unitivo, importante per governare, ma dall'altro lato può essere un terribile sistema repressivo, una nuova forma di repressione. Perché? Perché opera in maniera censoria attraverso le nostre menti e attraverso di noi, ci fa noi stessi censori di noi stessi. Perché? Perché se l'opinione pubblica, l'opinione in questo momento ritiene che comportarsi così sia meglio che comportarsi cosà, io adatterò le mie decisioni a quella visione e quindi mi autocensuro per essere uguale all'opinione. In questo modo assimilo, l'opinione anche assimila a me, e non si capisce più la differenza tra me e l'opinione, tra l'interno e l'esterno. Quindi è questo che Tocqueville dice nell'ultima, alla fine del Democrazia in America, l'ultimo capitolo, dice appunto di questa nuova forma di dispotismo che è dovunque e non si sa da dove cominci, perché non c'è un punto X di inizio e quindi è difficile da esautorare, contrastare, perché tutti noi lo siamo. Ecco, questo è l'elemento di difficoltà. Come si risponde a questo? Perché è necessario averla, non è possibile non averla. Lui dice ad un certo punto, bellissima, sempre in Liberty, è vero che occorrerebbe che tutto passi attraverso il vaglio della nostra ragione, ma non è possibile vivere in questo modo, occorre presumere qualcosa, non si può tutti i momenti stare lì a riflettere. Lo diceva anche Gramsci, c'è un elemento che deve essere dato per scontato. E una società liberale o democratica è matura quando dà per scontati i diritti, ovvero quando io non ho bisogno di avere il gendarme vicino per rispettare la legge e i diritti, perché significa che quella parte è assimilata. Grazie a quell'assimilazione io posso fare scelte. Bene? Quindi c'è bisogno di questa opinione, c'è bisogno di un livello di non riflessività, di un livello di accettazione. Non si può riflettere su tutto. Però, dato quel livello, il resto deve essere oggetto di riflessione. E non solo per lui deve essere oggetto di riflessione, ecco perché la rappresentanza proporzionale è importante. Spaccare, rompere, pluralizzare questa opinione, fare in modo che ci siano molte voci. In fondo, i padri fondatori americani, col divide et impera, ovvero rompere, l'unitarietà fu una soluzione e lui applica la stessa soluzione. C'è il tiranno che si chiama opinione? Creiamo migliaia di tiranni? Si limitano l'un l'altro. Ovvero l'opinione deve essere più che mai pluralizzata. Il problema dell'omogeneità e dell'unanimismo è il grosso problema della libertà, dei moderni. E quindi Mill fa un grande peana, diciamo così, al dissenso. Il dissenso diventa la virtù dei moderni. E usa l'espressione virtù. La parola virtù è una parola repubblicana. Ed è una virtù della cittadinanza attiva. I cittadini antichi avevano forme attive come l'andare in guerra, fare il loro dovere di cittadini. E Mill non c'è l'andare in guerra, anzi egli è contrario perfino alla chiamata alle armi, diciamo così, come coscrizione obbligatoria. Però c'è questo elemento nuovo, c'è quasi una specie di dovere del cittadino di non, come diceva Gobetti, che traduce il suo Liberty nel 1925, di non berla. Gli apoti, no, noi non la beviamo. Ovvero questa diffidenza continua nei confronti del potere. C'è un'espressione terribile che oggi si dice in Italia, io amo il Presidente del Consiglio, non c'è cosa più assurda. Perché amore significa cieca fiducia, se no non lo è. Ma noi non possiamo fidarci del potere. Il potere è oggetto di diffidenza, non di fiducia, perché solo così riusciamo a controllarlo. Solo così riusciamo a vederlo. Noi siamo ciechi nell'amore di chi amiamo e non vediamo nemmeno quello che ci fa. ma dobbiamo vedere benissimo quello che ci viene fatto da chi non è parte della nostra vita intima. Quindi è molto importante questo elemento del dissenso, della frantumazione di quest'unità. C'è anche un altro elemento che gli dice, poi dopo chiude, quindi magari discutiamo insieme, un altro elemento molto importante che sarà parte della democrazia nel secolo XX, finora abbiamo visto XVIII e XIX, l'aspetto sociale. Mill è tra i primi a comprendere che occorre che la democrazia espanderà, diciamo, il suo velo fuori della dimensione politica. E lo fa criticando due luoghi di dispotismo in maniera diretta. Lo chiama dispotismo, usa questa espressione, compara il capitano dell'industria a un Napoleone e a un Nerone, ovvero due nuovi luoghi dove si può formare il potere dispotico nella modernità. La fabbrica, lui vive nel periodo dell'espansione, un po' oltre la rivoluzione industriale, quindi vede come Marx vive, è contemporaneo di Marx, nella stessa Londra, vede le stesse cose, vede una nuova forma di schiavitù avanzare, e l'altra è nella famiglia. Quindi lui comprende, e lo dice in una maniera meravigliosa, contraddicendo direttamente Rousseau, che davvero, se si vuole, questo è simile a Mary Wollstonecraft, davvero se la società deve essere fondata e basata su cittadini, occorre che la famiglia formi cittadini. Non può esserci una famiglia nella quale alcuni sono servi, altri sono padroni, ovvero donne e uomini in un rapporto di dipendenza, perché questo è contraddittorio, poiché si riformerà il dispotismo fuori, nella cittadinanza. Quindi per avere la cittadinanza politica occorre una premessa di tipo etico o nella società che non può essere tralasciata. Quindi Mill è il primo che vede che c'è una corrispondenza tra organizzazione della società e coerenza col sistema politico, qualcosa che infatti alcuni egli è di fatto in pectore, il fondatore del liberal-socialismo, perché introduce questo elemento di socialità. Un altro elemento, e poi davvero chiudo su questo, fu il primo a formulare tecnicamente l'idea di diritto al lavoro, 1851, in una polemica durissima che gli ebbe con Carlyle, a proposito del lavoro dipendente, ed egli sviluppa l'idea che siccome lavorare nel mondo nel quale tutti noi dobbiamo lavorare è una necessità, non è una scelta, noi non scegliamo di non lavorare, no? I pochi possono farlo, ma la società di mercato vuole questo, allora il lavoro deve essere un'opportunità a tutti consentita, per con lo scopo di, infine, lavorare meno. C'è un'espressione molto bella che gli usa: se tutti potessero lavorare, tutti lavorerebbero di meno. Noi ce le ricordiamo queste idee, lavorare tutti. Ecco, c'era questa idea che gli aveva, molto interessante, perché venendo dalla tradizione aristotelica, che è un perfezionista in questo, ritiene che il lavoro è uno strumento, un mezzo per qualcos'altro. Non, dice, non si può fare del denaro un fine, il denaro è un mezzo. E ci serve per ottenere altri beni, e i beni sono la cultura, l'amore, l'affetto, la vita libera, tutto quello che si vuole dentro, ma certamente non il lavoro non è un bene, cioè non è un fine, è un mezzo. Ecco, e quindi individuandolo come mezzo e non fine, sviluppa l'idea del diritto al lavoro, in una società fondata sul lavoro. Chiudo, infine, davvero, vi prometto, un altro elemento importante che lui comprende: le classi operaie integrate vanno anche educate in qualche modo, e allora propone una cosa interessantissima. Egli è un critico dell'utilitarismo radicale, quello fondato sull'utilitarismo numerico, insomma, sviluppa una visione che è molto più legata al passato della felicità. E quindi la ricerca del sviluppo dell'individualità, non usa mai l'espressione individualismo perché allora aveva una connotazione negativa, lo sviluppo dell'individualità, come fare per coloro che vivono costretti a vivere in condizioni 10-12 ore della loro vita a lavorare e non possono accedere a questo? Fa la proposta, 1835, durante una discussione, la proposta di tenere aperti i musei il sabato e la domenica. Cioè, voi dite, questa è una cosa... però è interessante, perché si preoccupa di quella parte di popolazione che diventerà, che è parte della cittadinanza, e si preoccupa che vengano date a tutte le stesse possibilità di, come dice lui, avere, è vero, lo stimolo di sapere di più o di conoscere di più. Questa idea dello stimolo che tutti dovrebbero avere, quindi un'uguaglianza non di risultato, ma un'uguaglianza di stimolo, di opportunità, e lì ce l'ha molto forte, e la vede all'interno di uno sviluppo democratico della società, benché per lui la parola democrazia non sia una parola completamente buona, ma mette, fa una distinzione che a noi serve moltissimo, tra democrazia costituzionale o buona e democrazia dispotica o demagogica, quella fondata appunto, oggi si direbbe populistica, e quindi lui prende da Aristotele questa distinzione, la sviluppa e costruisce la sua idea di democrazia rappresentativa come oggi noi la conosciamo. Fermo qui. Thank you.